Radio Nuova Trieste, speciale.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati su Radio Nuova Trieste. Siamo qui in questo speciale per parlare di una questione di cui alla RAI si parla spesso, la cui sensazione è un po' generalizzata, in fatto della recrudescenza della violenza. La RAI dicono che è semplicemente un aspetto emotivo, ma che in verità, e poi danno i sociologi e tutti gli esperti, danno tutta una serie di interpretazioni di vario tipo, che in verità l'Istat dichiara che in seguito dagli anni 90 ad oggi c'è una discesa della violenza fattiva del circa il 20%, eccetto i casi di violenza domestica che non sono quasi mai ravvisabili, pochissime volte si riesce a intercettarli. Tuttavia, qui a Trieste, quando arrivai a Trieste nel 2004, come fidei donum da Roma, mi dissero degli amici: guarda che puoi anche non pagare l'assicurazione sul furto incendio, perché qui a Trieste anche se lasci la macchina con la chiave dentro nessuno te la tocca. E mi dicevano anche figurati, cioè, Trieste è una città felicissima perché le ragazze possono uscire a qualsiasi ora del giorno e della notte che non rischiano nulla. Dal 2023 sembra che le cose stiano un pochino cambiando, vi sono diverse aggressioni in piazze importanti come Piazza Libertà, in via 30 ottobre ci sono stati inseguimenti, accoltellamenti, persone picchiate e altre ragazze sono state violentate nelle strade. E quest'estate le baby gang di Muggia hanno colorato le nostre pagine della cronaca nera. E poi ci sono stati due episodi ultimamente abbastanza particolari che hanno fatto uscire dal cuore del pubblico dei social media il peggio di sé. E uno dei due fatti è più una questione di carattere di vita, che sarebbe il fatto di Piancavallo, la ragazza Giulia che si è laureata a dispetto del fidanzato che non avendo accettato questa cosa che si fosse laureata l'ha portata a Piancavallo e lì l'ha massacrata e poi dopo lasciata morente sul ciglio della strada. E quello che la giurisprudenza e l'opinione pubblica non ha sottolineato è l'angoscia, la paura, la solitudine di questa donna. E invece l'altro fatto che invece ha provocato tutta una reazione mastodontica è il fatto di Pisa, di questa donna che è stata rapinata, minacciata con un coltello alla gola da un extracomunitario che era stato espulso dall'Italia per 5 volte, ma che era ancora lì, gli ha portato via la borsa, lei lo ha seguito col SUV e dopo l'ha investito più volte lasciandolo lì. Beh, al di là di tutte le questioni giuridiche che poi vedremo, con calma c'è da considerare che la massa ha cominciato a scrivere sui social in modo dirompente, dando ragione o torto. Il problema grosso allora si caratterizza su alcuni fatti che vedremo piano piano, svilupperemo piano piano, che sono appunto la paura e il sospetto, che stanno diventando un pane quotidiano per tutti noi, e il razzismo a macchia di leopardo. Per esempio, ce la prendiamo con gli extracomunitari, fino a ieri tra gli extracomunitari c'erano per esempio i rumeni, adesso non sono più extracomunitari, ce la prendiamo ancora con loro oppure no? Cioè, è un po' problematico, anche perché non è che tutti gli extracomunitari siano persone che non abbiano dei valori e delle cose belle da portare e da arricchire la nostra coscienza comune, via dicendo. E poi l'ideologismo, siamo accoglienti o repellenti nei confronti dei migranti, appunto, senza un criterio effettivo, cioè o tutti dentro, o tutti fuori, o questo o quello, non c'è un equilibrio. Poi c'è la ricerca di una soluzione come l'autotutela e non più la legittima difesa, oppure la cosa più preoccupante, che secondo me è evidente, la violenza a priori per difendere un ipotetico abuso, cioè io comincio ad avere un atteggiamento aggressivo e violento per difendere i miei diritti. Questo secondo me è molto grave ed è sempre più latente nelle nostre menti. La perdita del valore della vita a vantaggio del valore del principio morale o politico, ideologico o pseudo-religioso. Molto spesso si mettono soprattutto questi valori importanti, ma che poi fanno perdere di vista proprio il valore essenziale della vita, che forse è uno dei valori più da cui dovremmo partire. Di questo parliamo con Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, grazie per essere venuto, con Vescovo di Trieste, con il professor Giampaolo Dolso, grazie per essere venuto, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Trieste, e con il professore emerito Paolo Pittaro, già professore di diritto penale presso l'Università di Trieste, grazie per essere venuto. Allora, Monsignor Trevisi, lei è stato professore di morale presso il seminario di Mantova-Cremona?
Di Cremona, poi Cremona, Lodi, Vigevano, Pavia, eccetera.
Insomma, comunque diritto, professore di morale.
Teologia morale.
Sì. Teologia morale, quindi. La Chiesa come si pone davanti al problema della sacralità della vita, principalmente? E poi della difesa a priori dei diritti? Come giustifica condanna un'azione criminosa, distinguendo i diversi momenti qui delineati, quindi di legittima difesa, scriminante, cioè per dire se una persona difende un proprio bene a discapito di un altro di pari valore o di valore minore, eccetera.
Diciamo che i temi toccati in questa introduzione sono così vasti, così ampi, per cui soltanto possiamo toccare qualcosa. Anzitutto che la vita è sempre qualcosa che si riceve. Uno non la conquista, ma la riceve come un dono, e poi deve imparare un po' alla volta, non è che prima gli spiegano e poi dopo ecco che si riceve la vita. Un po' alla volta si impara il valore della vita. Certo, nel nostro linguaggio cristiano possiamo parlare di sacralità della vita, ma io penso che anche sia giusto parlare in termini un po' tutti accessibili, dove allora la vita è qualche cosa che non ti è disponibile come i beni che tu hai attorno. È qualcosa che tu ricevi, che ne scopri il valore un po' alla volta, il valore della tua vita e il valore della vita degli altri, nelle relazioni. Intanto che si cresce, intanto che con stupore ci sono delle emozioni, che sono quelle, che so io, del bambino, della bambina con i genitori, e poi con i fratelli, e poi con gli amici, e con i nonni, e via via. Ecco, penso che in questa introduzione si sono toccati tanti temi che dicono l'incapacità di cogliere il valore della vita di chi abbiamo accanto. L'incapacità di un minimo di empatia, cioè di cogliere che c'è anche un dolore nell'altro, che tu stai facendo, provocando qualcosa, e manca questa interrelazione per la quale l'altra persona è un altro che, come me, ha paure, ha dolori, può avere un odio. Diciamo che questa stessa cosa noi la vediamo tra i popoli, perché le guerre che stiamo vedendo adesso insegnano esattamente questo, cioè l'incapacità di cogliere che quello che si sta facendo o subendo, in ogni caso, provoca o è provocato da un dolore che c'è nell'altra persona e nell'altro popolo. Ecco, allora io penso, la prima cosa è che forse in questa epoca molto nella quale siamo culturalmente cresciuti dentro i film, dentro i video, dentro, cioè qualche cosa dove tutto è raccontato e le emozioni subito che creano una reazione immediata, perché tu guardi un film, ma anche un cartone animato per bambini, dove c'è un'aggressività, c'è una furbizia, c'è un averla vinta, perché i bambini non hanno più rispetto per gli adulti come una volta? Ecco, domandiamocelo. Ma perché sono allenati a vedere che in modo immediato c'è una reazione emotiva e a quella reazione subito seguono dei fatti, che so io, una parola, un non voler cedere. Ecco, sono un po' di pensieri che io mi faccio. Per dire che cosa? Dobbiamo prendere atto che c'è una fatica oggi nelle persone, nei giovani, ma non solo nei giovani, pensiamo a tutti i femminicidi, per esempio, fatti anche da adulti, o pensiamo a questa signora di cui si è detto, io non voglio entrare nei singoli casi perché non li conosco, però il rischio è quello che siamo così abituati che c'è un'emozione e immediatamente noi la secondiamo. Cioè manca la parola che crea un intervallo. Io provo questo e te lo dico, che non vuol dire l'insulto, ma ti dico che sto soffrendo, ti chiedo ragione del perché mi stai facendo soffrire. A mio parere oggi questo intervallo della parola, che vuol dire della relazione, del dialogo, dell'incontro mediato, è venuto a mancare un po' nell'educazione, ma possiamo dire così un po' nel nostro modo che abbiamo oggi di relazionarci. Dobbiamo insistere molto su questo. Poi, ecco, io sinceramente sulle statistiche, su così via, non sono esperto, però sto sempre in mezzo alla gente e anche alle forze dell'ordine, che tante volte ho occasione che magari vengono a salutarmi e così via. Cioè, dobbiamo distinguere che un conto è la percezione e un conto è la realtà. Se una piccola baruffa gli viene dato molto risalto, questo crea molta paura. Se ci sono dei ragazzi che fanno male, però lanciano dei semi di girasole e questo consente che si va su tutti i siti per dire il bullismo e per dire la violenza delle baby gang, sì, sono dei semi di girasole lanciati. Ecco, sono un po' le marachelle che hanno sempre fatto i ragazzi. Sì. Ma oggi i mass media talvolta devono fare la rincorsa ad arrivare per primi a denunciare. Allora, questa è un po' la mia percezione che ho anche dalle forze dell'ordine, che girano tutta Italia e che dicono che ancora oggi a Trieste, rispetto ad altre parti, rispetto al generale delle altre parti d'Italia, non dobbiamo assecondare questo allarmismo. Ma a mio parere la questione educativa e la questione del metterci un intervallo tra l'emozione e la reazione, questa sì che è un'emergenza. È un'emergenza perché denota quell'aggressività e quella incapacità di costruire relazioni affidabili che la stiamo sperimentando un pochino tutto, senza magari arrivare a dei reati, ma la stiamo soffrendo tutti.
C'è una cosa che mi ha lasciato veramente impressionato, che oggi, cioè recentemente non so da quanto, per fare qualsiasi tipo di concorso pubblico bisogna avere la maturità. Questo vuol dire che anche uno che va a fare quello che pulisce le strade o che fa il bidello di una scuola deve avere una maturità. E questo un pochettino, invece di alzare il livello culturale, un pochino lo abbassa, perché devo dare la maturità a tutti. E questo non potrebbe creare uno stato di insoddisfazione presso i giovani, cioè il fatto di non avere più delle mete ben precise, dei desideri, quindi frustra quello che non ce la fa a finire e abbassa il livello generale, quindi in linea generale ci sono meno discriminazioni da una parte, ma più dall'altra, nel senso che alla fine non c'è più una soddisfazione di poter essere quello che sono davvero.
Allora, io penso che come società abbiamo davvero da fare un esame di coscienza riguardo ai giovani, perché penso che diamo tanti messaggi di sfiducia nei loro confronti, per cui io dico anche però giovani bravi, capaci, che si laureano magari a pieni voti, che poi vengono sfruttati per dei tirocini per i quali non riescono neanche a pagarsi un posto letto e magari si devono trasferire da Trieste, andare a lavorare nello studio di un commercialista o di un avvocato famoso, eccetera, a Milano. E ecco, io, oppure se hanno un po' di coraggio, prendono e vanno all'estero.
Come questo è un guaio,
c'è un'emorragia di giovani anche dal Friuli, bravi, laureati, che vanno all'estero. E questo è dobbiamo farci un esame di coscienza, perché questo crea frustrazione davvero. E noi vediamo che dagli adolescenti fino ai giovani c'è questa crescita continua di disturbi psicologici e psichiatrici con ricorso anche ai farmaci. E allora, e qualcuno dice sì, facciamo il bonus psicologo. Io dico no, dobbiamo correggere la società per fare in modo di non incentivare una fragilità estrema, perché ti si chiede delle prestazioni al pari di altri che lavorano nel medesimo ufficio, ma sei sfruttato, non riesci a mantenerti, dipendi ancora dai tuoi genitori, nel frattempo hai già 30 anni, puoi dare una stabilità anche, che so io, alla tua affettività e alla tua vita di coppia e così via. Io penso che poi sì, è vero, si chiedono dei titoli di studio, ma in Italia mi risulta che siamo a fanalino di coda con la Grecia sui titoli di studio, per cui io non penso che bisogna rinunciare a incentivare i titoli di studio, quanto piuttosto però poi anche non continuare a mantenerli in uno stato di dipendenza dalle famiglie d'origine. Faccio un altro piccolo esempio. Mi sembra proprio un pochino che stiamo esagerando, che uno fa tutti i suoi corsi all'università, che so io, di matematica o di lettere, eccetera, però dopo gli chiediamo ancora dei corsi post-universitari per essere abilitati, per poter andare a insegnare, eccetera. Ma è possibile che per cominciare a fare un lavoro uno deve aspettare ad avere 30 anni? E poi parliamo dell'inverno demografico. Ma è una società che, a mio parere, io mi aspetterei che la politica un po' cominciasse a ragionare anche sul fatto che è una società che continuamente spinge i giovani a ritardare l'assunzione di responsabilità.
E questo è il problema.
Questo però, assunzione di responsabilità, è anche un contratto di lavoro nelle quali ci sono delle mansioni e però c'è anche una retribuzione adeguata. E questo è, a mio parere, io so, se sono un vescovo adesso che parla di contratti eccetera, non è il mio mestiere,
però
mi fate la domanda sulla fragilità dei giovani e sulla situazione così via, ripeto, stando in mezzo alla gente mi viene da pensare che come società forse non li aiutiamo ad avere stima di se stessi.
Sì, ma questo, oltre a creare frustrazione, può creare anche un'indole violenta o no, secondo lei?
Sull'indole violenta e sulle frustrazioni e sull'aggressività, ho già detto prima, è un dato culturale sul quale pure dobbiamo interrogarci, che non ho ricette semplici, perché non è che allora dico che non dobbiamo guardare i film e dire ragazzi e così via, dico soltanto che l'educazione delle emozioni e del come gestire le emozioni, le paure, la rabbia, ma anche l'affettività, perché un'affettività che non è educata porta poi alle violenze sessuali,
certo.
Porta poi a non saper gestire anche un fallimento, che ci può essere tra due ragazzi nelle quali uno dei due dice di no poi a quella relazione. Ecco, tutte queste cose necessitano un profondo lavoro educativo che forse prima avveniva già un pochino in modo un po' più semplice. Oggi io penso anche un po' condizionati dal modo in cui si cresce, è un'operazione sulla quale occorre investire un po' di più, come certamente in famiglia. Ma io penso le piccole cose, aiutare un bambino, un ragazzo, un giovane a cogliere il piacere o il dispiacere che fa dicendo o facendo o non facendo certe cose. Hai visto come hai fatto contenta la nonna? Ma hai visto che hai fatto un dispiacere grosso alla nonna? La nonna ti aspettava e tu... Ecco, io penso che è un'educazione sulla quale talvolta i bambini li si tratta già da molto grandi e poi invece dall'altra parte non li si educa che c'è un bene e un male anche quando si è bambini, anche quando si è ragazzi. E pertanto vanno educati a cogliere che quel modo di fare, quelle espressioni sono sbagliate e quelle altre sono buone. Certo, con tutti i piccoli... stratagemmi educativi che sono anche la gratificazione, la ricompensa, che sono quelli che un pochino vanno reinventati di volta in volta in ogni famiglia.
Bene, grazie veramente tantissimo. Se può restare ancora un attimino,
sì,
vediamo.
Certo.
Allora passo la parola adesso al professor Dolso, dicendo la Carta Costituzionale è stata scritta a tutti i rappresentanti della politica del secondo dopoguerra, no? Per cui diciamo è una carta che in qualche modo vuole asciugare il sangue che ce n'è scorso ingiusto e innocente in quantità assurda, e quindi aveva anche proprio questo senso di rappacificazione, no? E questo senso di pace e alleanza, questi valori sono ancora presenti e vivi nella legislazione? Cioè la Costituzione è in grado ancora di aiutare il legislatore a costruire questa pace, questa alleanza?
Ma certamente è una guida sicura. A me piace quell'immagine che il Vescovo ci suggeriva di questa logica dell'incontro, ecco, questa logica dell'incontro che vale, no, della discussione, del dialogo che vale tra le, diciamo così, tra le persone, tra i singoli nella società, lo possiamo trapiantare anche, collegandomi alla sua domanda, al discorso dell'Assemblea Costituente, perché nell'Assemblea Costituente non è che ci fosse un idem sentire, non è che tutti la pensassero allo stesso modo, questo lo sappiamo ed è pacifico. E se si leggono anche, perché ogni tanto è bello anche andare a vedere quello che i nostri padri costituenti hanno detto, non è che sia tutto attuale, tutto bello, però tante sollecitazioni ci sono. E in effetti in questa cornice qua si vede che è stata fatta molto sforzo per arrivare a una sintesi. Questo dialogo che si è diciamo sviluppato nei lavori, che si legge nei lavori dell'Assemblea Costituente, ha implicato proprio diciamo così di mettere insieme tante idee diverse che apparentemente erano inconciliabili, e quindi questa convergenza, alcuni lo chiamano compromesso, secondo me svilisce un po' quello che era lo spirito era proprio di mettere insieme, tanto è vero che poi il prodotto finale ha fatto sì che, diciamo così, alcune espressioni, alcuni concetti che sono passati nel testo della Costituzione, probabilmente all'inizio non si sarebbe pensato che potessero passare. E venendo anche al nostro tema, pensiamo a questi articoli fondamentali che sono gli articoli 2 e gli articoli 3. Lì è passata l'idea che ci siano dei diritti inviolabili. È passata l'idea soprattutto che questi diritti inviolabili lo Stato riconosce, quindi diciamo è un riferimento anche non tanto implicito a un diritto che preesiste allo Stato. Il Vescovo era cautamente diceva la sacralità della vita, però possiamo declinarla, certamente possiamo declinarla in altro modo, però richiama questo, cioè che ci sono dei valori che esistono anche prima. Lo Stato si limita a riconoscerli perché ci sono già, poi non vogliamo chiamarli diritto naturale, divino, possiamo chiamarli come vogliamo, però quello che è certo è che lo Stato li deve riconoscere perché preesistono già. Tanto è vero che questi, pensate, lo sforzo addirittura poi della Corte Costituzionale è stato addirittura quello di dire l'essenza di questi diritti, non la declinazione, poi le singole norme, ma l'essenza di questi diritti nemmeno il legislatore costituzionale può toccare. Quindi sono sottratti a revisione costituzionale, nemmeno la legge dell'Unione, la normativa dell'Unione Europea può toccarli. Questo per dire come in effetti questa tensione ideale, questo sforzo, che però è uno sforzo, tanto è vero che l'Assemblea Costituente doveva durare 6 mesi, 1 anno, e poi è stata lunga dal giugno del 46 fino al dicembre del 47, e certi argomenti alla fine furono trattati anche frettolosamente perché alla fine si erano affastellati. Ecco, questa diciamo il fatto di, come diceva il Vescovo, mi ha colpito questo, cioè di dedicare tempo, che va investito tempo in questa interlocuzione, ecco, questo è una cosa che adesso non c'è. Diciamo, le forze politiche tendenzialmente non hanno tempo, come, diciamo, no, parallelamente anche ai rapporti interpersonali, si vuole tutto subito, azione e reazione, senza una mediazione. Ecco, come succede nella società, del resto la politica è lo specchio della società, questo sforzo di mediazione non c'è, certe volte non è nemmeno voluto, perché si prende, no, un'occasione per poi fare la polemica politica. Badate, non è che non ci fosse nell'Assemblea Costituente. Nell'Assemblea Costituente dopo serpeggia, no, le regioni, qualche forza politica le voleva, poi è cambiato qualcosa a livello politico e magari non le voleva più. La Corte Costituzionale la voleva o non la voleva a seconda dei rapporti politici. Quindi i rapporti politici contavano, però erano mediati. Adesso la mia impressione, e non ha, diciamo, ricadute positive, perché poi collega, amico professor Pettaro ci spiegherà come anche il diritto penale reagisce anche certe volte di pancia, no? Allora c'è il fatto, diciamo, acuto, si manifesta una emergenza, cosa facciamo? Una ipotesi di reato. Credo che il professor Pettaro ci spiegherà che questo è il modo più sbagliato di reagire, perché è un modo immediato e che crea disfunzioni. Quindi il problema è di tutti, generalizzato, sono d'accordo col Vescovo, della società, però i politici che in qualche modo ci rappresentano dovrebbero restituirci un messaggio di maggiore ponderazione, ecco, e di cercare più le convergenze, non solo le divergenze, e buttarla spesse volte in rissa o comunque polemizzare in maniera strumentale. Questo messaggio adesso come adesso c'è poco, ecco. Spero che si possa sviluppare, però ad oggi questo spirito del Costituente non lo vedo molto praticato.
Bene, adesso passiamo al professor Pettaro. In che modo possiamo parlare giuridicamente di aggressione, di discriminante e di legittima difesa? Quali sono? Perché se ne parla tanto, però mi sa che c'è una gran confusione riguardo a questo.
Ma prima di parlare di legittima difesa vorrei riallacciarmi sia alle parole del Vescovo che dell'amico Dolso. A me sembra che pur nelle grandi, che bisogna fare distinzioni tra i vari episodi significativi ma differenziati di violenza, ad esempio, però c'è un dato comune, a mio avviso, attualmente, è quello che la violenza e anche la morte è vista come soluzione del conflitto. Quindi quando c'è un conflitto non c'è il tentativo del dialogo, il compromesso, il discutere. La violenza è la reazione, e a volte la morte, al conflitto. Discorso che diceva prima il Vescovo, che si contrappone col principio della vita, evidentemente. Quindi la morte nel conflitto, ad esempio, familiare, femminicidio e così via, ma parliamo anche in altre ipotesi, ad esempio morte come esito della sofferenza, eutanasia, ad esempio, oppure la morte come esito di una situazione, fra virgolette, incresciosa, quella che può essere ritenuta incresciosa, l'aborto. Come dire, la morte è una soluzione. Allora, perché? Donde deriva questa, oltre che la morte, la violenza, questo senso della violenza come risoluzione del conflitto? Io credo che esista, anche così nella mia un po' esperienza in questo caso garantista, esiste una responsabilità, se vogliamo parlare, dei cosiddetti social. nel senso che cosa io apprendo dai social? E guardate che i social, diciamo così, si sono ampliati enormemente dopo il Covid, nel lockdown. Nel senso che lì c'era forzatamente la chiusura. Per noi maggiorenni, una chiusura di un anno, due anni, è una parte sicuramente fastidiosa, incresciosa della nostra vita. Per un minore, per un adolescente, avere due anni di meno di chiusura è un frammento importante della sua vita, nel senso che non c'è più rapporto con gli amici, con la scuola, con lo sport e così via. Però in questo periodo si accresce il rapporto con i social, che dopo l'apertura, dopo il lockdown, non è che sia venuta meno, è continuata questo accrescimento. Qual è il messaggio, diciamo così, dei social? Il messaggio dei social non è neanche un messaggio, è l'insè dei social, è la banalizzazione della violenza. Nel senso che la violenza te la dà come un episodio di normalità, di quotidianità, di risoluzione dei problemi. E molte volte, e noi vediamo anche nella vita pratica, questi problemi nascono, come diciamo noi penalisti, per futili motivi, no? Ma la reazione è quella violenta. Ad esempio, a me stupisce da anni, ho fatto di protocolli eccetera differente, il fatto che da tempo i soggetti, non solo gli adulti ma anche i minori, escono di casa e si portano in tasca il coltello di cucina. Allora questo è un problema, certamente questo è un problema. Allora è chiaro che se io vedo il comportamento violento che mi viene espresso dai social, da quello che è il mondo virtuale, io lo confondo col mondo reale, questa è la realtà. Credo che il mondo reale sia, come dire, la fotocopia o possa riprodurre nel reale quello che è il mondo virtuale. Per fare un esempio banale, ma forse paradossale, di tanti anni fa della mia infanzia, forse il vescovo è più giovane di me, quando noi vedevamo il gatto Silvestro, ad esempio, che gli sparavano, no, col cannone, aveva il buco nella pancia, il gatto Silvestro dopo un po' si alzava e correva di nuovo dietro alle protole, al canarino, no, come se niente fosse successo. Così qui la violenza, riportando in data attuale, è un qualche cosa di normale, il modo di risolvere la questione. E questa è la responsabilità, a mio avviso, un po' dei social, perché non abbiamo modelli diversi di risoluzione dei conflitti. Allora, è facile dire a questo punto, manca che cosa? Manca l'educazione, manca quella, per usare una parola famosa, ma anche sfruttata, l'educazione alla legalità, dove dovrebbe pensare ovviamente la scuola, ma prima ancora della scuola, la famiglia. Ma la famiglia, ahimè, vediamo, è soprattutto molto spesso disgregata. Molto spesso disgregata e non ti dà questi valori. A me è successo, ad esempio, più volte, non posso fare, diciamo, esempi pratici ma nomi e così via, di avere delle segnalazioni di un minore che non va a scuola, che sta tutto il tempo sui social, che esce la notte, che ritorna e così via, e i genitori, magari separati, non fanno una piega. La segnalazione da chi mi arriva? Mi arriva dal nonno, dallo zio, e mi si dice, ma che razza di educazione? Come varrà su questo minore? Ecco un problema. Il discorso del quello che diceva l'intervento del penale. Siamo di fronte a un panpenalismo, cioè diciamo che il legislatore è estremamente sensibile all'opinione pubblica. E l'opinione pubblica non tanto perché è il comune sentire, diciamocelo chiaramente, perché sono quelli che votano e come tale non bisogna andare incontro a coloro che poi possono votarti. Allora, il panpenalismo significa aumentare di gran lunga le pene, no? Questo è il punto. Per ritornare nella Costituzione, no? Mirabilmente esposta dall'amico Dolso, c'è l'articolo 2, l'articolo 3, c'erano i diritti dell'uomo, ma ci sono anche i doveri inderogabili, ad esempio, dell'uomo. E dal punto di vista penalistico, noi abbiamo l'articolo 27, no? Il terzo comma, di cui si parla, si abusa e si dice, no, che le pene non possono consistere esattamente contrarie al senso dell'umanità, devono tendere all'educazione del condannato. Possiamo discutere una vita su tutto questo, ma c'è un punto su cui bisogna invece fermarsi, che parla delle pene al plurale, non una pena. mentre la risposta che si viene data è una risposta carcerocentrica. Ma le pene sostitutive, le pene alternative, non sono qualche cosa di diverso, non sono qualche cosa di alieno, sono sempre pene e sono previste dalla Costituzione e come tale devono anche tendere alla rieducazione. Noi abbiamo, scusate qualche dato, no? Statistiche, come diceva il Vescovo, bisogna stare attenti, noi abbiamo il sovraffollamento carcerario, sono quasi 62.000, su una capienza formale di 51.000, reale di 47.000. Per essere a Trieste abbiamo assistito anche quest'estate a una rivolta, perché su una capienza di 150 c'erano 260. Benissimo. Non pensiamo però che le misure alternative non ci siano, eh? Attenzione. Diciamo, perché questi non vanno a misure alternative? Non ci vanno perché in genere le misure alternative è la permanenza domiciliare, il lavoro, ma se uno non ha il domicilio perché è straniero e più del 50% sono stranieri, perché siamo negli scarti della società, come dice Papa Francesco, quindi il lavoro non lo va, e non è che tu puoi aprire le porte la mattina del carcere e dire vai a cercarti un lavoro, devi averlo prima il lavoro, perciò che io ti mando a lavorare. Beh, le misure alternative, come dire, allora sono poche, vengono poco usufruite? No, sono 85.000, stanno arrivando quasi a 90.000, rispetto ai 62.000 che sono dentro. È una cosa incredibile. E quanti sono, il dato che mi hanno dato stamattina al Tribunale di Sorveglianza, i liberi sospesi, è una formula un po', diciamo così, tecnica, i liberi sospesi sono coloro che sono condannati a una sentenza definitiva, invece di andare dentro e poi chiedere la misura alternativa perché la pena non è molto rilevante, diciamo no, resta fuori, però chiedi subito al Tribunale di Sorveglianza se ti dà la misura alternativa, se te la dà resti fuori e vai all'alternativa, se non te la dà allora vai dentro, ma non vai dentro subito. Quanti sono questi? Io pensavo fossero 100.000. Stamattina mi hanno detto che sono 120.000. Allora vi dà l'idea enorme di quella che sia la galassia penale. La galassia penale. Torniamo, scusate, alla violenza. Io cito, perché è un esempio di come, diciamo, reagisce l'ordinamento, un decreto famoso, il decreto Calvano, non che è successo un anno fa, sappiamo tutto quello che è una norma molto complessa, di cui una parte, certo, sono le provvidenze per il comune, il commissariamento, i soldi, la ricostruzione della scuola, tutto quello che volete voi. Ma poi ci sono delle norme penali che non valgono per Calvano, valgono per tutti. E le norme penali sono quelle nei confronti dei minori soprattutto. E allora noi abbiamo che cosa? Che ad esempio quello che è l'avvertimento del questore che si dava agli adulti nei casi di stalking, adesso il questore può dartelo anche ai minori tra i 14 e i 18. Per cui, come dire, comportati bene, stai attento. Se tu poi commetti il reato, hai due reati. Il reato che hai commesso è aver violato quello che è l'avvertimento del questore. Siamo arrivati perfino che posso dare questo avvertimento del minore tra i 12 e i 14. Ma in questo caso ti do anche una sanzione amministrativa a chi ha la responsabilità genitoriale. È una cosa incredibile. Hanno aumentato le pene, ad esempio, per quanto riguarda la modica entità di consumo di sostanze stupefacenti. Hanno aumentato, ed è esattamente il contrario della filosofia che regge il processo penale minorile, hanno aumentato la possibilità della carcerazione preventiva, la custodia cautelare dei minori, che doveva essere l'estrema ratio, perché si diceva, quando hanno fatto la riforma del processo penale minorile, teniamo fuori il minore più possibile dal circuito penale, no? Tant'è vero che perfino per reati gravissimi è possibile avere una messa alla prova, e se la messa alla prova va bene, il reato si estingue. Adesso hanno eliminato la messa alla prova per reati gravissimi, solo per certi, e la custodia cautelare viene messa in casi anche molto minori. Cosa ha portato questo? Ha portato che gli istituti penali per i minorenni stanno scoppiando, né più né meno, come quelli degli adulti. Voi vedete, che sono la cronaca di questi giorni, uno che era una volta il fiore all'occhiello dell'Italia, che è il Beccaria di Milano, no? Che c'era Don Burgio che si occupava, eccetera, vedete le rivolte, tutto quello che è successo. Se prima tutti gli istituti minorili in Italia avevano circa 300, adesso sono arrivati quasi a 700, cioè stanno scoppiando. Ecco qual è il panpenalismo dove ti porta. Allora qualcuno dice cosa si può fare? Certo, bisogna cercare di entrare nell'educazione, diciamo, della legalità, ma se la scuola non è sufficiente, se i docenti sono preparati ma sono in numero forse non adeguato o non hanno quell'approfondimento che è necessario che abbiano sulla cultura della legalità, se gli psicologi sono pochi bisogna aumentarli, se le famiglie sono disgregate, se i social danno questi, diciamo, modelli che sono negativi, cerchiamo, qualcuno ha usato una bella frase, ha detto invertiamo l'algoritmo. Cosa vuol dire algoritmo? Cerchiamo che i social mi diano degli esempi positivi, allora che siano attrattivi, ad esempio i campioni dello sport, e il minore è molto, diciamo, attaccato, no? Sente la vista attrattiva, l'ammirazione, ma se il campione dello sport ti dà degli esempi di vita e di valori, questi sono importanti. Ad esempio, certi si sono comportati bene nelle Olimpiadi, no? Anche pure nelle difficoltà, oppure provate a pensare nelle Paralimpiadi, estremamente importanti, ricevuti l'altro giorno dal presidente Mattarella. Ecco, i social dovrebbero contribuire in questo modo. E in realtà quello che manca, ed è quello che diceva il Vescovo all'inizio, manca il dialogo. Ma dialogo significa non solo parlarci, bisogna ascoltare il minore. Perché, come diceva qualcuno, come succede spesso, forse anche nei nostri tempi, tu torni a casa da scuola, com'è andata? Sì, bene, basta, finisce lì. E non è questo il discorso. Bisogna cercare di capire quello che sta succedendo e intervenire in questo modo. Certo, è difficile perché bisogna opporsi al cosiddetto panpenalismo e a una logica che è una logica securitaria. Attualmente, faccio l'ultima battuta, non voglio annoiare, è passata alla Camera il decreto della sicurezza, no? È stata portata al Senato, è molto complesso, sono 50 pagine, ed è una cosa, una trentina di reati in più, che sicuramente anche di dissenso. Esiste perfino il reato di rivolta carceraria in vista in negativo, cioè non un soggetto che fa qualche cosa contro, ma che rifiuta di obbedire un ordine, no? Nel senso che non rientra ad esempio in cella per protesta, cosa del genere. Cioè c'è questa, diciamo, valutazione, questa impostazione securitaria rivolta al massimo. E può anche andare bene fino a un certo punto. Nel senso che cerchiamo di avere la riforma carceraria, non dico costruire le carceri che ci vuole molto tempo e così via, ma cerchiamo di sfoltire, soprattutto attualmente, di quella che è il sovraffollamento. E questo non si fa. Il decreto Nordio purtroppo è tutto rivolto per un futuro che ci sarà o non ci sarà. Ma soprattutto quello che a me fa veramente... mi mette un profondo disagio quando noi proponevamo di aumentare i termini della liberazione anticipata. No? La liberazione anticipata è che chi ha partecipato all'opera di educazione ogni 6 mesi ha uno sconto di 45 giorni. No? Quando 11 anni fa la Corte Europea dei diritti dell'uomo ci ha condannato per il sovraffollamento come violatori della Convenzione Europea, noi siamo arrivati, andati, diciamo, a un certo sfollamento proprio aumentando il quantum della liberazione anticipata a 60 giorni. E noi diciamo, non io, tutti i garanti, eccetera, dicono, beh, non aspettiamo ad arrivare di nuovo una sentenza, facciamolo subito. E la risposta è stata, ve lo riporto fra virgolette, è stata di dire no perché sarebbe un'amnistia mascherata. È sbagliato, scusate, mi insisto. Primo, cosa vuol dire mascherata? Non è vero. Non è un'amnistia mascherata, perché non è un liberi tutti o liberi una parte, è liberi solamente in un certo maniera quelli che hanno partecipato all'opera di rieducazione, cioè in relazione all'articolo 27 della Costituzione, primo punto. Secondo, se tu parli di amnistia, noi possiamo essere d'accordo, possiamo non essere d'accordo, molti lo invocano anche a livello di magistratura, ma non è una bestemmia giuridica l'amnistia. È prevista dalla Costituzione, c'è poco da fare. Certo, è stata riformata nel 92 che ci vuole una maggioranza, ma non è un qualche cosa di, come dire, abnorme, è comunque una soluzione. Quindi cerchiamo di, a mio avviso, arrivare certamente a delle riforme, ma deve essere riforme in futuro, in prospettiva, ci vuole tempo, ma attualmente noi dobbiamo arrivare a uno sfollamento, perché è anche una funzione psicologica, anche se io ho poca gente che esce, ma se io sono in cella e vedo che il mio compagno o quello che sta nel braccio accanto, che sta nell'altra sezione, va fuori, posso dire allora forse c'è una speranza, c'è qualcosa che cammina, non è che non si fa niente. Arriva l'ultima cosa che il direttore mi ha chiesto, la legittima difesa. Io non insisterei molto sulla legittima difesa, l'hanno modificata già una volta, secondo me in maniera non utile, tutto sommato. Qual è il vero problema della legittima difesa? È uno solo ed esisterà sempre, che deve essere immediata e deve essere proporzionata. E allora il discorso sta nella proporzione. Ma la proporzione è facile quando i beni sono omogenei, no? Vita contro vita, incolumità personale contro incolumità personale. Dove nasce il problema? Quando abbiamo proprietà e un'altra parte la vita. Il bene economico e la libertà personale, cose di questo tipo. E questo è, diciamo, difficile soluzione ed è rimesso sempre alla prudente valutazione del giudice. Molte volte però succede, questo lo dico, che il pubblico ministero, per prima cosa che fa, ti incrimina per eccesso colposo, legittima difesa, no? Perché se non hai rispettato la proporzione è così. Ma nel senso anche di dire, vabbè, intanto io faccio questo, poi ci penserai, io sono pubblico ministero, poi ci penserà il giudice a valutare. È chiaro, poi il giudice valuterà, poi magari mi dirà che era fattibile, non c'era eccesso colposo, così via. Però nel frattempo, il tempo è passato, io ho dovuto difendermi, magari ho dovuto chiudere la mia attività, no, professionale, industriale e così via, e ci sono dei forti contraccolpi.
Bene, dobbiamo velocissimamente. Ecco. La sensazione che spesso ho è quella che ce l'avevo, diciamo, quando ho finito di fare mi sono laureato in giurisprudenza, quella che il legislatore scrive e i giudici scrivono o le leggi o le sentenze con le gambe sotto il tavolo. È vero oppure no? Quanto importa, e comincio dal vescovo, quanto importa anche l'emotività del momento, quanto si può educare l'emotività e via dicendo?
Beh, io penso che i problemi sono complessi. E dico sempre che di fronte a problemi complessi non ci sono soluzioni facili, per cui anche quanto abbiamo ascoltato adesso dagli esperti del diritto ci porta a dire che gli studiosi hanno la percezione del reale e hanno la percezione di quello che sta avvenendo, per cui non è che stanno seduti e guardano le cose solo in modo teorico. Io penso che purtroppo invece c'è che talvolta sono le semplificazioni ideologiche o le polarizzazioni, quello che si diceva poco fa, che la mancanza di dialogo, di spirito costituente anche tra posizioni che sono e hanno degli argomenti per essere anche molto differenti l'una dall'altro, però a un certo punto il bene comune porta anche che occorre mediare. Appunto si diceva non il compromesso che sembra, ma invece quella mediazione alta per il bene e il bene di tutti. Allora io diffiderei nel dire che allora è colpa degli uni o degli altri, è una cultura da correggere, anche qui è un cambio di algoritmo che dobbiamo portare un pochino tutti. A me dispiace quando anche di fronte a problematiche locali il rischio potrebbe essere quello del semplicemente e immediatamente contrapporsi piuttosto che di dire ma qua c'è di mezzo la sofferenza delle persone, qua c'è di mezzo qualcuno che è in pericolo. Allora io posso anche avere le mie idee, che però adesso io devo affrontare la questione, questa questione particolare. Certo, dentro un contesto ampio, ma che però coinvolge l'Unione Europea, coinvolge i conflitti mondiali che ci sono, cioè dentro qualche cosa di grande. Ecco, io penso che questo, che è anche quello che mi piacerebbe portare come mio piccolo contributo alla città, è quello, evitiamo di schierarci immediatamente e invece proviamo ad affrontare le questioni che dietro hanno la sofferenza delle persone. Mettiamoci nei panni, prima si è parlato degli immigrati, io dico sì, delle persone che adesso arriverà il freddo, l'acqua, la bora, e queste persone se non sono che non hanno un minimo riparo. Ecco, io lo so che rispetto a Trieste, se andiamo a Milano, a Roma, a Bologna, le cose sono assai peggiori. Ma questo non vuol dire che allora possiamo essere distratti nei confronti delle famigliole che transitano e che non hanno un po' di accoglienza. Ecco, allora io dico, guardiamo il problema, certo, consapevoli che ha tanti riflessi grandi, però anche con il desiderio di provare ad affrontare alcune questioni particolari, uscendo un pochino dalle polarizzazioni ideologiche. Per cui io non sono per dire che è colpa, che so io, certo che ci sono degli studiosi che scrivono quelle leggi e così via, ma non è tanto gli studiosi, sono a volte le ideologizzazioni, le polarizzazioni, quella ricerca di consenso emotivo che le persone hanno perché è successo qualche cosa. Io prima ho detto, talvolta anche la percezione dei reati qui a Trieste mi pare che sia un po' enfatizzata.
Sì,
non perché non ci sono, perché i reati ci sono, e anche le baby gang. Sono tutte questioni da affrontare seriamente. Però se creiamo una spinta emotiva, andiamo avanti con fare altri reati, con riempire altre carceri, con il mancare di aiutare invece le persone a guardare alla vita con un po' di stupore e di rispetto.
Grazie. Volete concludere?
Io una battuta, mi riallaccio solo per,
pochi minuti.
Solo per dire che Sua Eminenza dice delle cose dal suo punto di vista, ma che hanno un riscontro anche nella Costituzione. E sentendolo parlare dico in effetti che centrale sono due concetti. Uno dei concetti più fondamentali della nostra Costituzione è la pari dignità delle persone. E questa è una cosa che già se si assume, no, la consapevolezza di questo, poi si ha un punto di partenza diverso e il dialogo si sviluppa diversamente. L'altro polo è la solidarietà, che è un valore che la Costituzione coltiva e che la Corte Costituzionale ha recepito nella sua giurisprudenza. Quindi se noi ci muoviamo tra questi due poli, sicuramente a ogni livello, però non solo è colpa dei politici, è colpa, no, lo dobbiamo iniziare noi e lo dobbiamo poi perpetuare ognuno nell'istituzione dove opera. Solo a quel punto si arriverà a livelli più elevati, se no non possiamo pensare che i politici non siano lo specchio della società. Se non cambia la società, difficilmente cambia la politica.
Due minuti.
La ministra Cartabia a suo tempo aveva creato la giustizia riparativa con la mediazione penale, proprio quello che accennava il Vescovo, nel senso che si affianca e non sostituisce il processo penale, che è liberamente accettata, c'è un mediatore che non si schiera dalle parti, ma nel senso che uno deve capire la sofferenza che ha causato nell'altro e l'altro deve capire la motivazione, forse il disagio, che ha portato a quella determinata opera. E questo è estremamente importante, proprio che c'è il dialogo fra le due e quindi risolvere la situazione. Purtroppo la riforma Cartabia si è un po' arenata, perché bisogna avere i mediatori, bisogna formarli, bisogna avere un albo, le università devono partecipare, devono fare dei corsi e devono sussistere degli uffici di mediazione, quindi con finanziamenti nelle singole corti d'appello. Devo dire che purtroppo finora non si è fatto niente, però è una via importante questa della mediazione, nel senso che si affianca a quella che è la mera punibilità. Ultima battuta, molte volte nelle baby gang, non nelle grandi città qui, esistono anche i contrasti fra i minori in funzione di essere ripresi da qualcuno che poi te lo manda sul social. Ecco il solito discorso. Il problema, io esisto solamente se esisto nel social, non nella mia vita reale. È un discorso da approfondire, su cui riflettere evidentemente, come avete detto.
Chiudo con due battute. La prima abbiamo messo tantissima carne al fuoco e adesso spetta ai nostri radioascoltatori farla cuocere bene e non bruciarla. Quindi pensateci, magari confrontatevi tra amici su questo argomento e magari fateci anche sapere qualcosa. La seconda, che Sua Santità aveva chiamato Arcivescovo il nostro Vescovo, adesso Eminenza, quindi la sua la sua carriera, la sua carriera.
Speriamo sia di buon auspicio almeno.
Resta da me, Riccio, non preoccupatevi.
Va bene.
Grazie, grazie anche grazie a tutti voi che avete partecipato, la Sua Eccellenza Monsignor Trevisi, Professor Dolso e Professor Pittaro, e grazie a tutti voi ascoltatori, grazie ad Andrea Blau per la regia video e grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica audio.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.